Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Massimiliano D'Angelo in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio che sono in regia. Io sono Fabio Colagrande. Il volontariato penitenziario è il ponte che la solidarietà getta tra due città, la città libera e la città reclusa. La funzione del volontariato penitenziario è fondamentale per creare percorsi di conoscenza, di coscienza dall'una e dall'altra parte. Dunque ci sono due città, la città libera e quella reclusa. Il volontariato che media, che sta in mezzo. Il SEAC, questo acronimo SEAC, è il coordinamento del volontariato e opera nelle carceri e ha una storia che inizia alla fine degli anni 60, nel 1967. Una storia che in qualche modo è stata contraddistinta da quanto è accaduto in Italia in tutti questi anni, delle modificazioni che hanno segnato il paese e hanno caratterizzato i cambiamenti della vita detentiva. Il SEAC è stato e continua a essere testimone e promotore della speranza che passa attraverso scelte di pace e giustizia. Una realtà che nasce a Milano proprio negli anni 60, gli incontri tra i gruppi cattolici impegnati nell'assistenza ai carcerati presso la Sesta Opera San Fedele, l'iniziativa di coordinamento di alcuni dirigenti dell'Azione Cattolica e poi appunto alla fine dell'estate del 67 all'Isola d'Elba il primo raduno nazionale. E tra pochi giorni a Roma il 42esimo convegno nazionale del SEAC continua a trovare dunque spazio questa intuizione che ebbero i pionieri del volontariato in carcere e tra l'altro negli ultimi anni ci sono state alcune significative conquiste. Una rete di interventi non più ristretta ai soli istituti di pena ma diffusa anche sul territorio. Di questo prossimo convegno nazionale parliamo con Elisabetta Laganà, presidente del SEAC, che saluto e ringrazio. Benvenuta, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno.
E insieme a noi anche quest'anno, perché ricordo che questi ospiti ci fecero compagnia circa un anno fa in occasione di un altro convegno del SEAC, c'è anche il dottor Paolo Canevelli, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Dottor Canevelli, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Presidente Laganà, dunque il vostro 42esimo convegno nazionale prende spunto dal fatto che le recenti modifiche legislative hanno ribadito in Italia la centralità della reclusione, cioè del carcere, come risposta sanzionatoria. Tra pochi giorni voi vi ritroverete qui, tra l'altro, vicino alla nostra redazione all'Istituto Santa Maria Bambina per parlare di questi temi. Voi sostenete che queste scelte stanno trasformando sempre più l'istituzione carceraria nel mezzo sostitutivo di carenti risposte sociali. Dunque partiamo proprio da qua.
Quello che amaramente si può dire come considerazione iniziale è una sintesi, diciamo, gattopardesca, cioè tutto cambia affinché niente cambi, nel senso che sono 42 anni che ci ritroviamo e facciamo convegni, ogni anno noi lanciamo un grido di allarme in merito alla situazione del carcere, della penalità più in generale, e sembra che ogni volta ci sia la speranza di qualche cambiamento, quindi che qualcosa possa succedere nella direzione di rendere più umana la pena, l'espiazione della pena. E poi quando sembra che ci si possa arrivare, fortunatamente ci sono state delle tappe importanti, c'è stata la riforma del 75, la legge Gozzini, qualche cosa è successo di molto importante, ma queste cose importanti poi come negli anni venissero ridotte, dimenticate o minimizzate. Allora ogni anno, senza presunzione ma senza stancarci, anche con la determinazione che è tipica del volontariato, noi cerchiamo di porre non solo agli addetti ai lavori, perché tra gli ospiti dei nostri convegni ci sono anche molti cittadini che sono semplicemente interessati alle dinamiche del calcio e della giustizia, queste tematiche per far capire dal di dentro che cosa succede effettivamente nel carcere, ma quello che si potrebbe fare affinché le cose possano cambiare, possano modificare, e per spezzare l'assioma più carcere uguale sicurezza. Noi siamo convinti che la riforma del sistema sanzionatorio dovrebbe porsi l'obiettivo di un diritto penale minimo e anche equo, perché in quest'ultimo periodo c'è stata una grossa accelerazione rispetto all'inserimento di sempre nuove fattispecie penali che puniscono condotte che potrebbero essere sanzionate in altro modo, con altre soluzioni, come del resto anche l'Europa ci sta insegnando e ci sta dicendo di fare. Ci sono delle raccomandazioni europee specifiche, tra l'altro ribadite anche nell'ultimo incontro degli Stati europei che è stato a Edimburgo l'11 settembre di quest'anno, che ha sottolineato la necessità di contrastare i piani, diciamo così, di ampiezza delle carceri, cioè di non andare necessariamente nella direzione di ampliamento delle carceri e di invece puntare maggiormente sul discorso di politiche riparative, riconciliative e di misure alternative. E l'Italia sembra restia a prendere questa posizione. 2 anni fa, sempre col dottor Canevelli, abbiamo fatto il convegno NSEC e abbiamo fatto delle precisioni che si sono rivelate di una purtroppo grandissima precisione, cioè si era detto: facciamo i conti delle carcerazioni, a metà del 2009 noi saremo esattamente alla cifra pre-indulto, così è stato, anzi anche peggio. Allora, è evidente che le riforme andavano fatte prima, nel 2006 abbiamo fatto un convegno sotto certi aspetti analogo a questo, quindi il momento post-indulto doveva essere veramente il momento delle riforme, che per scelte politiche non sono state fatte.
Allora, ricordo il 42esimo convegno nazionale del SEAC, lo stato del sistema sanzionatorio e le prospettive, dal 19 al 21 novembre all'Istituto Suore Maria Bambina, via Paolo VI, proprio accanto a Piazza San Pietro. Ne stavamo parlando con Elisabetta Laganà, la presidente del SEAC, con noi c'è anche il dottor Canevelli, che interverrà al convegno ed è presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Dottor Canevelli, da qualche tempo il SEAC, lo diceva la presidente Laganà, auspica in particolare degli interventi legislativi e sociali che riducano l'area della detenzione. Ecco, per parlare ai non addetti ai lavori, cosa significa ridurre l'area della detenzione e come è possibile praticamente, perché una persona che non conosce questi temi potrebbe rimanere un po' sorpresa, come, insomma, c'è un'alternativa alla detenzione per chi ha commesso un reato?
Ma innanzitutto ci sono 2 profili da considerare. Il primo è quello che riguarda un enorme numero di persone che sono ristrette in carcere ancora in attesa del processo. Sono le persone che sono in custodia cautelare o che hanno avuto già una sentenza ma che non è ancora definitiva. Secondo i principi costituzionali vigenti, queste persone non sono considerate colpevoli ancora fino alla sentenza definitiva e quindi nei confronti di un numero molto rilevante di detenuti, che sfiora e va oltre anche il 40% delle presenze attuali, si potrebbe immaginare, soprattutto per le persone meno pericolose di questo gruppo, delle forme alternative di detenzione, in una fase in cui ancora la loro colpevolezza non è stata dimostrata. Penso ad un ampliamento di misure degli arresti domiciliari, penso a detenzione in situazioni diverse rispetto alle carceri tradizionali, che sono luoghi di esclusione per definizione. In secondo luogo poi c'è tutto l'aspetto che riguarda invece le persone condannate definitive che stanno in carcere per espiare la loro pena. È chiaro che se ogni reato viene sanzionato con la pena massima, che è quella del carcere nel nostro ordinamento, si creano delle forme di disuguaglianza fra l'autore di un reato che ha una valenza minore rispetto a chi ha una valenza maggiore. Basti pensare, per esempio, che nelle nostre carceri sono presenti quasi tutti i colpevoli di reati, chiamiamoli così, espressione di disagio sociale, se pensiamo allo spaccio di stupefacenti, soprattutto commesso da persone tossicodipendenti, se pensiamo agli autori di reati di furto, reati da strada, piccole rapine, e ci troviamo con grande difficoltà autori di reati invece di tipo economico, reati che offendono un numero rilevantissimo di persone anche in termini molto molto gravosi. Questo per dire che prevedere un'unica sanzione, il carcere uguale per tutti i comportamenti, comporta sicuramente delle disuguaglianze. Ecco, cosa si può pensare in alternativa? Certo, si può immaginare, come molti altri paesi hanno, delle sanzioni invece che non siano privative completamente della libertà personale. Molti paesi hanno previsto da tempo il lavoro di pubblica utilità, sanzioni da svolgere nell'ambito della società esterna, sanzioni ricche anche di prescrizioni e di contenuto anche afflittivo, se vogliamo, attraverso prescrizioni quali per esempio di non allontanarsi in certe ore dal domicilio, di prestare un'attività retribuita a favore della collettività, di risarcire la parte lesa, sanzioni che avrebbero forse un'efficacia anche maggiore come impatto rispetto alla vittima del reato e che sicuramente avrebbero un'efficacia maggiore al termine della sanzione, quando poi bisogna fare i conti con l'eventuale rischio di recidiva, perché tutte le statistiche che in qualche modo anche il Ministero della Giustizia produce testimoniano come l'autore di reato che sconta una pena integralmente in carcere e che non viene quindi in qualche modo trattato per un possibile reinserimento, al momento dell'uscita dal carcere ha un rischio molto più elevato di tornare a delinquere, a commettere reato, rispetto a chi invece è stato preso in carico dai servizi sociali dell'amministrazione, dai servizi di rete, dal volontariato appunto, e che una volta uscito dal carcere invece ha un progetto, ha un percorso da affrontare sostenuto da tutta una serie di componenti che gli sono state vicino. Quindi è un discorso anche di prospettiva, di se crediamo o meno ancora, se questo paese ancora crede a un concetto di reinserimento sociale o se invece è uno di tanti concetti che sono stati nel tempo abbandonati. Questa è la domanda, secondo me, che ci dovremmo porre in via preliminare.
Ecco, dottor Canevelli, ovviamente siamo in un momento storico in Italia dove c'è un intrigo di problematiche tra politica e giustizia che ovviamente rendono molto delicato un tema come questo e rendono molto difficile, no, delle riforme. Però quello che vorrei commentare con lei, che è abbastanza significativo che una proposta di questo genere ormai da anni arrivi proprio dall'associazione di volontariato penitenziario.
Ma è significativo perché in realtà il volontariato è rappresentato dalle persone che sono più a contatto con i detenuti, perché sono persone che li frequentano, li vedono crescere oppure non crescere, frequentano i loro familiari, hanno forse più di altri il polso di come sia possibile un cambiamento delle persone. Lo hanno sicuramente più del politico che vive la dimensione della pena in una dimensione completamente astratta, a mio parere, nel senso che subisce un po' anche il condizionamento dell'opinione pubblica, che poi viene un po' spesso anche guidata, no, da campagne di stampa contro lo straniero, contro il violentatore, contro dei tipi di autore, perché ormai nel nostro paese si fanno norme che colpiscono il tipo di autore, non tanto la criminalità in quanto tale. C'è stata tutta una legislazione feroce nei confronti dei recidivi, poi contro gli extracomunitari, poi contro i violentatori. In realtà si prescinde dalla ricerca di soluzioni di fenomeni di disagio, ma si vanno a colpire categorie di persone o comunque persone che appartengono spesso a fasce sociali emarginate, ipotizzando, immaginando che la sola certezza della pena, intesa come impossibilità di uscire per tutta la durata della stessa, provochi poi automaticamente una redenzione, un reinserimento sociale. Non è così, e non è a caso che il volontariato che vive a contatto giornalmente col mondo penitenziario sia molto consapevole di questa situazione e quindi si faccia carico di queste problematiche.
Cioè, diciamo che c'è una concezione, lei ci sta dicendo, della sanzione che assolutamente non guarda alla successiva integrazione sociale o all'integrazione sociale in quanto tale.
Io credo che ci sia proprio una miopia di fondo, nel senso che si preferisce pensare all'oggi, alla sanzione immediata, alla sanzione che tranquillizza l'opinione pubblica, piuttosto che ad una sanzione orientata ad un reinserimento ed a un recupero di una persona che comunque resta un cittadino, col quale comunque domani dovremo fare i conti.
Io la ringrazio, dottor Canevelli, so che ci deve lasciare, quindi la ringrazio per questo suo intervento. Approfondiremo questi temi con Elisabetta Laganà. Grazie ancora, dottor Canevelli.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, presidente del SEAC, Elisabetta Laganà, ancora con noi. Dottoressa Laganà, tra l'altro su questi temi voi porterete al convegno che ci sarà tra poco qui a Roma una proposta molto precisa, una proposta di uno dei partecipanti al convegno per una riforma del codice penale, la proposta Pisapia.
Dunque sì, noi già nel 2006, come le dicevo, avevamo promosso, diciamo così, i contenuti di questa proposta, noi ne vogliamo riproporre in particolare alcuni, nel senso che siamo consapevoli, lei ha descritto molto bene la situazione in cui ci si trova adesso, dove la giustizia è molto, diciamo così, al centro del dibattito per altri motivi rispetto, diciamo, i motivi che noi tratteremo. E questa scissione, questa dicotomia però non giova sicuramente a nessuno, nel senso che se la politica capisse che realizzare una serie di riforme da questo punto di vista, appunto, che vadano nella direzione di alternative al carcere e le pene possano essere direttamente esecutive, sempre più improntate nel sociale, questo offre veramente maggiore garanzia di tutela e di sicurezza. Esistono molti protocolli, esistono delle commissioni che hanno stabilito che più la pena viene, diciamo così, socialmente trattata e più diventa effettivamente riabilitativa. Quindi ci sono alcune proposte che noi vorremmo rilanciare con forza, che sono contenute nella proposta Pisapia, però ce ne sono anche altre di cui si parla da tantissimo tempo. Io direi in particolare possiamo in questo momento parlare ad esempio del problema della tossicodipendenza. Da tantissimi anni il ministro del governo di turno fa la relazione al Parlamento di solito sullo stato delle tossicodipendenze e non ci sia ministro che non metta in evidenza la necessità del potenziamento e di un utilizzo molto più efficace, insomma, delle misure alternative alla detenzione per facilitare i percorsi di cura e di riabilitazione dei soggetti. Allora, questo proposito è ogni volta dichiarato e ogni volta inattuato, perché guardiamo i numeri, ci sono circa 10.000 tossicodipendenti delle carceri. Allora, io credo che qualsiasi persona condivida con noi il pensiero che se queste persone, anziché stare in carcere, cioè chi ha un problema di sostanze, sia immediatamente messo in una situazione di recupero, di riabilitazione, questo diventa un vantaggio innanzitutto per la persona stessa, ma poi per tutti, perché diventa immediatamente un percorso riabilitativo. Alcuni anni fa è stato presentato in Parlamento il cosiddetto progetto Boato, che non è mai ovviamente stato approvato, che prevedeva ad esempio una riduzione delle pene in particolare per i tossicodipendenti e una serie di altre misure, tipo la messa alla prova durante il processo, tra l'altro proposta contenuta nella proposta Pisapia che noi rilanceremo, questo al di là della tossicodipendenza. E che la persona tossicodipendente quindi potesse immediatamente, innanzitutto venivano tolti i limiti di ammissibilità, quindi a prescindere, diciamo così, dall'entità della pena, la persona poteva immediatamente afferire ad un programma terapeutico. E questa ci sembrava una cosa importantissima, mentre adesso, a parte piccolissimi numeri, perché questa esperienza in parte, diciamo, esiste, cosiddetto progetto da prima, che però è solo a Milano è stato possibile realizzarlo, ma io credo che sia condivisibile da tutti che il potenziamento e anche il costo infinitamente minore, insomma, di un percorso comunitario sarebbe una via maestra, ad esempio, per svuotare le carceri, cioè gli attuali 10.000 tossicodipendenti potrebbero essere ad esempio messi fuori, quindi in una situazione di sovraffollamento messi fuori, ma non fuori per la strada appunto, ma messi in situazioni riabilitative, quindi questo darebbe immediatamente un grosso beneficio al problema del sovraffollamento. E poi
ecco, la posso interrompere un attimo, dottoressa Ragana, anche perché vorrei tra poco ovviamente fare una domanda su un tema di cronaca, su una vicenda di cronaca che si ricollega strettamente a quanto lei ci stava raccontando, cioè la vicenda di Stefano Cucchi, che commenteremo tra poco. E se però permette, facciamo una pausa e poi riprendiamo e io le chiederò di commentare proprio la vicenda di Stefano Cucchi, lo ricordiamo, giovane di 31 anni, morto lo scorso 22 ottobre nella sezione detentiva dell'ospedale Pertini qui a Roma, era stato arrestato 6 giorni prima, il 16 ottobre, per possesso di 20 grammi di marijuana, è stato protagonista di quello che molti anche sui giornali hanno descritto come un vero e proprio calvario, iniziato in una caserma e terminato all'ospedale Pertini con la tragica morte. Ora che lei ci raccontava proprio di quanto si potrebbe fare e non si è fatto in questi anni dal punto di vista legislativo e dal punto di vista proprio organizzativo per quanto riguarda i detenuti tossicodipendenti, tra l'altro con un concetto che mi sembra condivisibile, no? Ampiamente da molti, è ovvio che una persona tossicodipendente che viene rinchiusa in un carcere così senza nessun intervento di tipo riabilitativo, sanitario, non è certo un favore che si fa né a lui ma né alla comunità, insomma, di cui fa parte. Visto che lei ha toccato questo argomento, poi lo applicheremo a un caso concreto che, devo dire, ha fatto molto rumore. Sembra anche che le autorità siano disposte ad andare fino in fondo in questo caso, quindi vedremo se davvero è un caso tragico che può servire a smuovere qualcosa.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Adesso riprendiamo la nostra diretta. Ringrazio Massimiliano D'Angelo in console, Eva Orman e Maria Serena Tullio in regia. Io sono Fabio Colagrande. Con noi in linea c'è Elisabetta Laganà, presidente del SEAC, coordinamento enti e associazioni di volontariato penitenziario. Tra pochi giorni a Roma, dal 19 al 21, il 42esimo convegno nazionale appunto di questo coordinamento, il SEAC, lo stato del sistema sanzionatorio e le prospettive. Dottoressa Laganà, le chiedo un commento sulla vicenda di cronaca che si collega strettamente ai temi del vostro convegno, cioè la morte di Stefano Cucchi. Come è stato scritto e come purtroppo anche voi vi siete ritrovati a dover dire, davvero una morte, una tragedia annunciata.
Beh, è importante, come dire, che innanzitutto che vengano stabilite le verità e le responsabilità singole per ogni profilo professionale, perché da quello che si legge sui giornali ci sono state una serie di passaggi, diciamo così, che non hanno funzionato per come dovevano. Indubbiamente questo mese tragico dal punto di vista degli eventi, possiamo accostare anche il suicidio di Diana Blefari, ma anche il suicidio di tante persone meno note, da uno spaccato tragico ed insieme realistico del problema delle morti in carcere. E io mi permetto di aggiungere vicino le morti in carcere e il mandato costituzionale, cioè quello che il carcere, diciamo così, dovrebbe, in riferimento all'articolo 27,3 della Costituzione, dovrebbe esercitare. Quindi le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Ora è molto difficile riuscire a mettere insieme questi eventi che noi leggiamo e questo passaggio fondamentale, importantissimo, dell'articolo 27 della Costituzione. Allora, il carcere purtroppo molto spesso è veramente luogo dei diritti negati, della sanità disastrata, della mancanza di attenzione ai soggetti, cioè quando si parla ad esempio di suicidi, si legge spesso tentativi di suicidio, a volte diciamo le situazioni vengono liquidate come ricerca di attenzione, quindi così come fenomeni quasi così, insomma, un po' infantili, ecco. Allora, perché una persona deve arrivare a farsi del male per avere, diciamo così, a volte risposta delle situazioni, dei bisogni che sono veramente elementari? Allora, in questo mese l'attenzione dei mass media è stata molto sollecitata, ecco, da questi fatti luttuosi. Noi ci auguriamo che la verità sicuramente venga accertata, ma soprattutto che non cali l'attenzione sul carcere e sulla sua realtà interna. Il carcere c'è sempre, tutti i giorni dell'anno, e nella sua attuale drammaticità espressa nelle cifre del sovraffollamento, che non hanno mai raggiunto appunto numeri di questo genere, dei gravi episodi, dovrebbe essere considerato un'emergenza nazionale di cui veramente la politica si dovrebbe occupare. Purtroppo appunto un'emergenza nazionale silenziosa, finché non emergono questi fatti che, come si dice, bucano lo schermo per un tempo troppo breve, però, per far sì che la politica li assuma come elemento di priorità per provare a ragionare su un carcere diverso, ma senza illusioni. Appunto, dopo 42 anni, non certo le illusioni ce le siamo tolte, noi siamo estremamente realistici nelle richieste, cioè le richieste che noi faremo, le proposte che noi faremo sono tutte cose tra l'altro convalidate da giuristi, da esperti, quindi non ce le siamo inventate noi, cosiddette persone di buona volontà, sono tutte proposte fattibili che potrebbero veramente dare un corso nuovo al sistema penale e alla carcerazione.
Io voglio ricordare a chi ci ascolta l'articolo 27 della Costituzione italiana che lei ricordava, che recita tra l'altro: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi le pene, tutte le pene devono tendere a questa rieducazione. Per chiudere, dottoressa Laganà, io ricordo ancora questo vostro convegno nazionale all'Istituto Suore Maria Bambina qui a Roma, via Paolo VI, dal 19 al 21 novembre. Lei un po' ha già espresso quelle che sono le vostre speranze rispetto a questi 3 giorni di incontri, che tra l'altro avranno una terza sessione proprio venerdì, se non sbaglio.
Venerdì pomeriggio nel carcere.
A Regina Coeli, non è vero? Ecco, che significato ha questa sessione a Regina Coeli?
Beh, direi per noi un significato indispensabile, nel senso che tutti i convegni che facciamo, compresi seminari estivi, prevedono sempre una sessione in carcere. Noi non vogliamo parlare dei detenuti, noi vogliamo parlare insieme ai detenuti, con loro, affinché anche loro si rendano attivi e propositivi nell'ambito delle possibilità che ci sono per trasformare la situazione. E questo riflette il nostro essere, il nostro modo di agire. Noi seguiamo loro, accompagniamo loro, cerchiamo di renderci parte attiva rispetto a un progetto di riabilitazione che deve necessariamente contemplare il ruolo della città. Come lei diceva all'inizio, appunto, l'incontro tra le due città è semplicemente la città nel suo insieme, diciamo, nella sua organicità, che comprende anche fenomeni problematici, però niente che non possa poi essere riabilitato e recuperato. Tutto può esserlo se ci sono le condizioni per farlo.
Noi la ringraziamo per essere stata con noi, speriamo di risentirla presto, anche perché vorremmo affrontare con lei un altro tema di cui non si parla spesso, tematica che ho, confesso, scoperto proprio leggendo un po' i documenti che preparano il vostro convegno, la mediazione penale.
Che noi tratteremo al convegno.
Ecco, ne parlerete al convegno, magari ne parleremo la settimana prossima, un istituto che ancora non si conosce a sufficienza, ma che rientra proprio in questa cultura, in qualche modo, no? Di creare un legame anche tra colui che ha commesso il reato e colui che lo ha subito, in qualche modo, e questo è un po'
certo,
il concetto.
L'autore del reato e la vittima in un processo congiunto di tentativo di riconciliazione, di riappacificazione e quindi di riabilitazione, per cui l'autore del reato non viene, diciamo così, passivizzato all'interno del carcere, ma si rende direttamente promotore, quindi parte attiva rispetto a una situazione risarcitoria, non solo in termini economici, ma in termini, diciamo, umani di rapporto. E questa possibilità è già stata applicata con successo alla giustizia minorile e per alcune tipologie di reati si sta cominciando anche ad applicare agli adulti e ci sono buoni risultati, quindi non si capisce perché fare, come dire, lasciare perdere, ecco, questa possibilità.
Anche se nei giornali, molto spesso anche nei titoli, prevale una logica della pena vista come vendetta, no?
Questo noi ne siamo consapevoli e siamo consapevoli anche che è molto importante, diciamo così, che il volontariato riesca a coinvolgere un'opinione pubblica più ampia di quello che il volontariato stesso rappresenta e anche che non c'è sufficiente informazione dal punto di vista dell'esecuzione penale. E la cosa più evidente per noi è incontrare familiari che improvvisamente si trovano un parente in carcere, vedere la loro prospettiva, cioè come cambiano opinione sull'idea del carcere quando qualcuno di caro viene a trovarsi dietro le sbarre. Allora si vede il mondo dall'interno e si capiscono tutta una serie di cose, quindi persone che quando si sono trovate nel mezzo del problema hanno cambiato la loro visione di 180 gradi rispetto all'espiazione della pena in carcere.
Auguriamoci che non sia necessario questo per far capire a più persone possibile
questo,
quali sono,
diciamo,
i diritti dei carcerati.
Certo, è l'elemento drammatico che anche noi ci auguriamo che non capiti. ed è per quello che noi favoriamo il più possibile incontri di formazione, di informazione e di discussione collettiva, proprio perché poi queste persone a loro volta possano portare la testimonianza a chi non vive direttamente il problema.
Io in chiusura ricordo il vostro sito www.volontariatoseac.it. Ringrazio Elisabetta Laganà e tutto il SEAC. Buon convegno nazionale, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Chiudiamo qui questa diretta. Vi ricordo che potete contattarci al nostro numero verde, numero gratuito 800 208 802, 800 208 802, oppure potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 105@vatiradio.va. Questa è la Radio Vaticana in diretta. Buon ascolto da Fabio Colagrande.